Giuliani, così come tanti altri miei compagni, ha perso la vita per aver espresso tutto ciò col coraggio e con la dignità che contraddistingue da sempre il non sottomersi a questo stato di cose. E finché i rapporti tra le persone saranno regolati da organi esterni rappresentati da rappresentanti di una stretta minoranza sociale, non sarà l'ultimo. Siccome sono disilluso ed attribuisco il giusto significato al termine democrazia, l'idea che un rappresentante dell'ordine costituito venga processato per aver compiuto il proprio dovere mi fa sinceramente sorridere. Lo Stato processa lo Stato, direbbe qualcuno a ragione. Sicuramente ci saranno delle condanne e non le vivrò di certo come segnale di indulgenza o di accanimento nei nostri confronti da parte della Corte. Esse andranno valutate in qualsiasi caso come un attacco a tutto coloro che in un modo o nell'altro avranno sempre da mettere in gioco la propria esistenza al fine di stravolgere l'esistente nel migliore dei modi possibile.
State zitti o sgombero l'aula. State zitti o sgombero l'aula. Scusate un attimo. Qui ognuno parla, però chi assiste, assiste. Tra l'altro, perché ci sono le porte chiuse? C'è una porta chiusa, perché? Per cortesia il suo nome per la registrazione.
Sì, mi chiamo Pugnaschi Marina. Posso andare? Premetto che in quanto anarchica non riconosco come mio interlocutore l'apparato giudiziario, organo dello Stato la cui unica funzione consiste nell'essenziale protezione delle classi sociali privilegiate e nella difesa della proprietà privata. Quindi, con la seguente dichiarazione, principalmente indirizzata all'esterno di questo edificio, colgo l'occasione per rivolgermi a tutti coloro che possiedono i requisiti per poter comprendere le mie parole. Desidero rivolgermi alle classi subalterne, a coloro che subiscono la condizione alienanti di sfruttati e oppressi dall'avanzato moderno sistema capitalista, sempre più spietato ed escludente. Premetto altresì che nulla ho da chiarire circa la mia condotta, le mie convinzioni e le mie scelte politiche, tantomeno intendo chiedere clemenza ai due signori della Corte. La natura squisitamente politica di questo procedimento penale impone una netta presa di posizione, alla luce soprattutto degli innumerevoli tentativi da parte della magistratura e della stampa di screditare e spoliticizzare davanti all'opinione pubblica gli imputati di questo processo. Soggetti che loro malgrado sono incappati negli ingranaggi della giustizia borghese e fatti figurare in certi casi come un branco di violenti teppisti, in altri come un'orda di barbari scesi nelle strade di Genova col preciso intento di devastarla e saccheggiarla. No, signori. Intanto l'accusa di devastazione e saccheggio la rinvia direttamente al mittente, poiché è offensiva e poiché non fa parte del mio bagaglio storico-politico. La classe sociale a cui appartengo è colma fino all'orlo di ingiustizie, soprusi e umiliazioni inflitte dai padroni. Ed è proprio nel santuario della democratica inquisizione, dove viene sistematicamente perpetuata l'ingiustizia sociale, in cui tengo a precisare e ribadire la mia ferma opposizione ad ogni forma di dominio, all'ineguaglianza sociale e allo sfruttamento. E seppur cosciente che come nemica della vostra classe mi si infliggerà una pena severa, poiché portatrice di principi malsani, assolutamente in contrasto con l'ordine costituito, vi comunico che personalmente come lavoratrice salariata ho avuto modo di conoscere i veri devastatori e saccheggiatori. Risiedono nei palazzi di lusso del potere, sono i padroni, i capi di Stato, insomma tutta la classe dirigente di questo sistema infame. Un'esigua percentuale di individui su questa terra che in nome del profitto, del prestigio e del potere assoluto depredano e saccheggiano l'intera pianeta. Costringono alla fame e alla povertà milioni di persone, sia nel sud del mondo che nell'occidente. Sfruttano gli operai sul posto di lavoro, fino a renderli schiavi. Di conseguenza sono i diretti responsabili delle morti bianche, un vero e proprio stillicidio. Seppelliscono nelle patrie galere tutti coloro i quali sono costretti a vivere ai margini di questa società opulenta. Combattono guerre, siano esse umanitarie o di conquista, poco importa, sterminando intere popolazioni, devastando interi paesi e saccheggiando le loro risorse. E l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Contro tutto ciò è necessario lottare, è necessario porre una strenua opposizione alla dittatura capitalista. Per quanto mi riguarda è stato questo il senso delle mobilitazioni di lotta antiimperialista e anticapitalista a Genova nel 2001, non tanto perché lo ritenni un evento politico unico nella vita degli sfruttati, determinato dalla presenza dei padroni della terra, dai quali elemosinare qualche briciola caduta dai loro sontuosi banchetti. Lo feci in continuità con un percorso politico già intrapreso, animato dalla forte esigenza di trasformare radicalmente un modello sociale fondato sulla sopraffazione. Lo stesso motivo che mi spinge tuttora a partecipare a momenti di lotta costruiti dal basso, situazioni meno spettacolari e che meno interessano le telecamere del potere mediatico, ma sicuramente autentici. A Genova nel 2001, con molta determinazione, è stato riaffermato un principio fondamentale. Attraverso la riappropriazione di uno spazio urbano negato e reso inaccessibile dall'imponente presenza militare, per impedire ogni forma di disapprovazione ai rappresentanti del dominio. Nessuna sentenza potrà riscrivere la storia di quei giorni, Carlo continuerà a vivere tutti i giorni nelle nostre lotte.
Forse avete sbagliato posto, però. Forse avete sbagliato posto, perché non è questo il posto. Comunque, concludiamo.
Caffagnini Stefano. Qualche breve considerazione. È un procedimento questo che si basa essenzialmente su prove video. Video girati o sequestrati dalla procura e poi solo in parte portati in procedimento. Una ripresa video è uno strumento utile, ma sicuramente non è sufficiente per arrivare alla verità. A questo proposito vorrei ricordare il mito della caverna descritto da Platone. È un'allegoria sulla fallibilità della percezione sensoriale rispetto al raggiungimento della conoscenza. Qui un gruppo di uomini vive incatenato in fondo ad una caverna e la loro percezione del mondo si basa sulla proiezione di ombre. A seconda dell'inclinazione dei raggi del sole le ombre prendono forme diverse. Il mezzo video è l'esaltazione della percezione sensibile, la quale per definizione dà rifugio sia al vero che al falso. Quindi la singola percezione sensoriale non può quindi portare alla verità in mancanza di un ragionamento sul prima, il durante e il dopo di un fatto. È quindi ragionevole pensare che di fronte ad abusi da parte delle forze dell'ordine non ci saremmo opposti? È ragionevole attribuire più pericolosità sociale a chi danneggia le cose piuttosto che a chi fa violenza alle persone? È ragionevole sostenere la messa in crisi dell'ordine pubblico in un contesto come era Genova nel luglio 2001? 5.000 manifestanti disarmati avrebbero messo in crisi l'ordine pubblico di fronte a 30.000 agenti? La procura di Genova si divise in due pool, uno per gli scontri di piazza, l'altro per i processi riguardanti le violenze alla Diaz e a Bolzaneto. Perché questa divisione? Gli attori non erano forse gli stessi? È come un'opera teatrale divisa in quattro atti, ma è un unico dramma. O si vuole sostenere la tesi che la violenza e il falso imputabile alle forze dell'ordine siano solo una logica conseguenza davanti ai fatti di venerdì e sabato. Però di abusi e violenze le forze dell'ordine ne hanno praticati già dal primo pomeriggio di venerdì, come ampiamente documentato dalle immagini. Uso di spranghe di ferro, cariche con i blindati che sfrecciano perfino sui marciapiedi a folle velocità, pestaggi brutali, eccetera eccetera. Allora, come Max Weber diceva, lo Stato detiene il monopolio legittimo dell'uso della forza. Io aggiungo, ma penso di essere in buona compagnia, se ciò avviene non in caso di abuso. La conclusione di questa veloce disamina è la seguente: è possibile che per gli scontri di piazza siano perseguiti solamente i manifestanti? Non è forse facile ipotizzare una certa volontà di offendere da parte delle forze dell'ordine che abbia un radicamento molto vasto? Una volontà di offendere dove non albergava praticamente nessun rispetto per la vita umana, nessuna considerazione rispetto ai pericoli di vita o di lesioni permanenti da procurare ai manifestanti con le loro azioni. Questo filo nero, che va da venerdì fino a domenica notte, non doveva forse essere analizzato per intero senza farne uno spezzatino di indagini? Lo stesso filo nero che sembra collegare gli eventi di quei giorni alle richieste di condanna avanzate dai pubblici ministeri in questo procedimento che si basa sulla resumazione di una norma di cui praticamente non c'è traccia nella giurisprudenza italiana durante gli ultimi 60 anni. Le condanne che dovrebbero conseguire non sembrano così rivolte a noi 25, che in ogni caso non saremmo meritevoli di tante attenzioni, ma risuonano piuttosto come un duro monito, un richiamo al silenzio, alla sottomissione, a tutte quelle persone, quei popoli che in questi anni hanno camminato e lottato assieme contro le guerre, per la difesa e per l'estensione dei diritti elementari di ogni uomo in ogni luogo. Colpirne 25 per educarne 300.000. Grazie.
Le difese vogliono depositare gli iscritti? No.
Vabbè.
Cosa vuol fare?
Sì, depositiamo.
Non ho capito. No, ma chiedeva la difesa se vogliono depositare i fogli che hanno letto i loro assistiti. PM vuol depositare la memoria?
Sì.
Prego. Allora, deposita.
Sì, depositiamo la memoria. Ne diamo due copie, una per la Corte e una per i difensori e,
sì.
E produciamo anche insieme alla memoria, come allegato alla memoria, quantomeno come giurisprudenza relativa al reato di cui l'articolo 419, una sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in un procedimento per questo reato in data 19 luglio del 2006.
Scusi, signor Presidente.
Scusatemi, ho una produzione, diciamo così, tecnica, che è uno schema dei reperti usati nella consulenza tecnica che avevamo preannunciato, per dar modo di leggere meglio la consulenza tecnica, unitamente a una cronologia delle comunicazioni radio, in forma di memoria naturalmente, sottoscritta anche però dal consulente.
Ecco, scusate, io invece non opposiziono alla produzione del pubblico ministero in relazione alla memoria, poi chiaramente la rimetto al tribunale, siamo alla fine del processo, mi rimetto, faccio una richiesta subordinata. Però in primo luogo mi devo porre, perché capisco che c'è l'articolo 121, però ogni fase ha delle proprie specialità anche normative e quindi la memoria del pubblico ministero o è una replica e quindi è contenuta nei limiti delle repliche indicate dall'articolo 523, o se è un sostegno invece, come mi pare di aver capito, alla loro discussione, doveva essere depositata prima dell'inizio della discussione delle altre parti, perché l'ordine delle discussioni è chiaro e perentorio e la difesa ha il diritto, anche puntualmente, perché io capisco, mi diranno non abbiamo aggiunto quasi niente eccetera, ma anche se hanno aggiunto 8 riferimenti giurisprudenziali, che so, io avevo diritto di tenerne conto nella mia nelle mie conclusioni, come gli altri colleghi, ovviamente, come le altre parti, come le parti civili, in particolare le difese, perché così prevede il codice. Se poi si tratta di repliche puntuali, perché 523 non è che sia poco chiaro, al comma 4 dice pubblico ministero, difensore, eccetera, possono replicare, la replica ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. Quindi, o contiene lo stretto necessario per confutare gli argomenti difensivi, e allora una replica, e allora chiaramente replicheremo a nostra volta dopo averla studiata, o se non è questa, secondo me non è ammissibile, perché la discussione, la requisitoria dei pubblici ministeri è finita nel momento in cui ha preso la parola l'avvocato dello Stato. Tutto quel che si poteva produrre, sostenere, depositare per argomentare è finito lì, o sono repliche, oppure se sostegno, come hanno detto per tutta la loro requisitoria, depositeremo memoria, la memoria dovrà essere depositata in quel momento. Per cui questa è la replica. Altrimenti, chiaramente, avremo bisogno di un tempo congruo, vista la mole, per studiarla e verificare se ci sono da fare repliche oppure no. In questo senso sottopongo la questione al Tribunale.
Avvocato Tartarini, mi associo alla questione posta dal collega. Peraltro faccio presente che al termine della requisitoria del pubblico ministero, quando fu detto depositeremo memoria, questa difesa chiese la tempistica del deposito della memoria esattamente per le ragioni sostenute in ordine dal collega. In quella sede ci fu risposto si vedrà, ma ovviamente la previsione era quella del tempo intercorso fra la requisitoria del pubblico ministero e la nostra. Questo non è avvenuto e ci troviamo in oggi con la memoria depositata. Quindi credo che le cose dette dalla collega Sommovigo sono sicuramente integralmente condivise da questa difesa.
Avvocato Lammar, quello di Valguarnera, solo per associarmi alle posizioni dei colleghi Sommovigo e Tartarini.
Posso?
Per la posizione Caffagnini ci si associa alla richiesta a entrambe le richieste svolte dall'avvocato Sommovigo.
Ci sono altre dichiarazioni? Pubblico Ministero?
Sì, questo processo riserva sorprese fino all'ultimo, nel senso che, come abbiamo detto all'inizio, è stato un processo molto particolare, per molti versi complicato e per molti versi ha offerto delle questioni giuridiche che si presentavano forse per la prima volta all'attenzione di un collegio giudicante. Devo dire che sono molto sorpresa da queste opposizioni della difesa, perché proprio facendo riferimento al codice è pacifico che la discussione è orale e, come ha ricordato l'avvocato Sommovigo, l'articolo 121 prevede il deposito di memorie in ogni stato e grado del procedimento. Per rispondere all'avvocato Tartarini, il pubblico ministero non ha detto si vedrà, lo ricordo benissimo, avevamo avuto, come dire, quasi un battibecco. Il pubblico ministero aveva risposto quando la memoria è pronta. Potrete vedere tutti che la memoria era complicata redazione, perché riguardava tutta una serie di stampe, di un discorso tecnico, che è il discorso che il pubblico ministero ha fatto, ma devo dire che questo non rileva, perché, come esattamente prescrive il codice, il pubblico ministero, come anche le difese, non capisco perché allora l'avvocato abbia oggi depositato una memoria. Comunque io ritengo e richiamo il codice, non è il primo dibattimento purtroppo che porto a compimento, sono anni ormai che per mio piacere frequento le aule di giustizia. L'articolo 121 è chiaro, questa è una memoria, non è una replica. A proposito di repliche, poi vorrei capire, ma penso che il collegio chiederà se o offrirà alle parti eventualmente un'altra udienza per eventuali repliche, vista l'ora con cui chiudiamo questa oggi. Pertanto chiedo che venga assolutamente rigettata l'istanza di tutte le difese.
Allora, le difese hanno chiuso il giro delle difese, diciamo, quindi su questo punto non c'è problema. Allora, diamo atto che il PM, le parti civili e i difensori degli imputati hanno concluso il ciclo delle proprie richieste. Poi le difese hanno fatto alcune produzioni su cui mi sembra che non ci sia problema. Il PM ha depositato una memoria su cui c'è opposizione delle difese. Sul punto il Tribunale si riserva. chiuso il ciclo della discussione, rinvia al 14 dicembre, che è venerdì prossimo, per le eventuali repliche.